faccio presente che la scienza, per consolidare soprattutto quella medica, un elemento, ha bisogno di tempi lunghi per verificare il ritorno effettivo di quanta di quanto efficace sia qualcosa. Detto questo, noi ci siamo basati su dati empirici. I medici in prima linea, su 10.000 medici, se ne è contagiato l'1,5%, stando in prima linea e usando la mascherina.
Esatto.
Uno mi dice: non è efficace? Boh, vabbè, i dati empirici dicono di sì, poi dopo ognuno può pensare quello che vuole. Noi ci siamo basati su questo elemento. E poi, se uno non vuole usarlo, sappia che c'è la sanzione. Mi fermo qua.
Sì, certo.
E non l'ha fatta Zaia, l'ha fatta lo Stato. Allora, io mi ricordo quando hanno messo l'obbligo del cinturone di sicurezza,
sì,
alcuni
sì.
Dicevano: ma se io cado in acqua con la macchina faccio più fatica a uscirne fuori, quindi non le uso. C'è sempre qualcuno che dice: ma però sono obbligatorie, si usano, se non le hai ti fanno la multa.
E poi sono
dire quello che vuoi. Puoi dire che ma se cado in acqua, intanto paghi la multa, però, cioè, perché ma non è come dire essere troppo aggressivi. Noi diciamo che abbiamo superato un momento in cui, l'abbiamo visto, no? In Lombardia c'era la gente che era nei corridoi, c'erano le terapie intensive full. Questa è la realtà. Dopo uno può essere complottista, ma cioè, i malati c'erano veramente, li abbiamo visti tutti.
Infatti, beh, poi direi che a questo punto andrebbe se non altro riconosciuto questo atto di fiducia nei confronti, no, delle persone, perché nel momento in cui si è aperto c'è stata data una certa, come dire, anche autonomia, non è certo quella della multa, lo scopo principale dell'iniziativa è il fatto di potersi muovere con adeguate precauzioni. Noi ieri abbiamo iniziato un po' anche a girare, come dire, i bar, i ristoranti, abbiamo visto che da parte degli operatori c'è la massima, non la massima attenzione ai dispositivi, e quindi insomma sarebbe anche un modo, vero assessore, di ricambiare la cortesia, diciamo così.
Assolutamente sì, io credo sia doveroso, cioè fa parte di noi tutti la responsabilità sociale, no? Una volta ce la insegnavano a scuola, c'era l'educazione civica e ci spiegavano che la nostra libertà, almeno a me la maestra spiegava così, anzi, se sta ascoltando saluto la maestra Laura.
Ecco, se, anche noi.
se finisce dove inizia la libertà dell'altro, allora in questo caso la libertà è la salute. Non vuoi farlo per te, fallo per un altro. Poi dopo hanno tolto l'educazione civica, adesso dovrebbero ripristinarla. C'è una legge che prevedeva il ripristino, l'aveva fatta il precedente ministro dell'istruzione. Non è ancora partita, speriamo che parta, perché
sì,
credo sia il minimo sindacale quello di avere una società dove ognuno sa quali sono i suoi diritti ma anche i suoi doveri.
Infatti, senta, bene, veniamo un po' alle notizie del giorno. C'è questo riconoscimento importante al mondo della sanità che avete annunciato proprio nel momento in cui, diciamo, da un lato, anche se le due cose naturalmente sono chiaramente non correlate, ma mentre da un lato aumenta la preoccupazione per quella che è la spesa sanitaria, è estremamente aumentata con questa emergenza, dall'altro però il Veneto riconosce non solo a parole, diciamo, quella che è stata il ruolo del mondo sanitario in questi due mesi e non solo.
Ah sì, l'altra sera qualcuno mi ha scritto un messaggio, mi ha detto: in Veneto c'è il professor Crisanti, altrimenti chissà cosa sarebbe successo. Allora, con il massimo rispetto del professor Crisanti, a noi il professor Crisanti l'abbiamo conosciuto dopo 15 giorni che c'era l'emergenza, e l'emergenza, se vi ricordate, il fatto è successo il venerdì pomeriggio. Io sabato mattina c'era l'unità di crisi e non c'era il professor Crisanti, ma in compenso c'erano tutti i nostri medici, e i medici in prima linea, quelli che hanno sperimentato delle cure che, ovviamente, essendo un virus nuovo, erano nuove, che hanno avuto il coraggio di provare la plasmaferesi, che hanno avuto il coraggio di sperimentare questi farmaci utilizzati per altre patologie e anche cocktail di farmaci. Ecco, ma penso anche agli infermieri, penso agli operatori sociosanitari, penso ai volontari di protezione civile che lo fanno gratis e sono tuttora in prima linea nelle azioni di pre-triage e di accompagnamento del personale che entra in ospedale. Cioè, voglio dire, questa è stata la squadra che ha fatto, come dire, dare un risultato di questo tipo al Veneto. E poi dopo è chiaro che c'è sempre qualcuno che dice sono stato io, vabbè, prendiamo atto, ma io credo sia una squadra e a volte noi ce la prendiamo con la nostra sanità, addirittura i casi, perché è bene ricordarlo in questo momento, i casi di violenza nei confronti di medici e sanitari,
certo,
no?
Certo.
Soprattutto alle guardie mediche che sono da sole, piuttosto che anche nei pronto soccorsi di notte, no? Sono i medici che ci hanno tirato fuori da sto disastro, cioè dobbiamo ricordarci da sta roba.
Infatti, è arrivato adesso un messaggio in tempo reale a Belluno, ci scrive un ascoltatore, invece lunedì sono state comminate 7 multe per assembramento, ecco, non sappiamo l'episodio, ma evidentemente c'era un atteggiamento che andava, non voglio rispondere al posto suo, assessore, ma al di là di quello che prevede, no, la norma in questo momento.
Sì, assolutamente sì, la norma prevede che c'è il divieto di assembramento in area pubblica e privata si intende, oggi ha fatto un chiarimento a firma mia, si intende l'area privata ad uso pubblico, quindi nel bar, fuori dal bar per capirsi,
certo.
Ecco, lì non si può fare l'assembramento, bisogna avere la mascherina, bisogna tenere 1 metro di distanza, e questa è la realtà dei fatti. Dopodiché se uno pretende di passare dal nero al bianco, improvvisamente purtroppo non funziona così, perché il virus è ancora tra di noi.
Esatto.
Allora, per passare o no, avremmo dovuto aspettare l'esaurimento di tutti i contagiati, e quindi ancora mesi, questa è la realtà.
Certo, impossibile.
Avremmo dovuto aspettare maggio, giugno, poi vedere luglio, siamo partiti prima, però serve un po' di responsabilità a parte di tutti.
Infatti, l'abbiamo ripetuto più volte, ci sono anche proprio delle indicazioni, delle linee guida, non so se posso dire così, che invitano al buon senso, no? Il buon senso da entrambe le parti, cioè a questo punto, come dicevo, c'è stata la necessità di ripartire perché era necessario, però dobbiamo cercare di farlo in maniera adeguata proprio per evitare di ritrovarci chiusi in casa, ma soprattutto con gli ospedali in difficoltà. Quindi bel riconoscimento al mondo della sanità. E oggi però ne è arrivato anche un passaggio durante la conferenza stampa su quella che è la preoccupazione per la spesa sanitaria che ci stiamo preparando ad affrontare insomma in queste settimane.
Ovviamente quando c'è una situazione di emergenza bisogna far fronte all'emergenza, no? Non è che potevamo star lì a dire un letto di terapia intensiva costa 65.000 euro, ne compriamo un po' in meno perché c'è la richiesta, era necessario farla. E quindi è stata fatta in una situazione emergenziale, sono state aumentate le spese. Qui io credo che dopo questo virus sia necessario fare un'analisi approfondita su quelle che sono le normative di programmazione statali, il famoso decreto ministeriale che fissa il numero di posti letto rispetto agli abitanti. Lo ripeto, è un decreto ministeriale, perché poi dicono ma hanno tagliato gli ospedali, la regione ha tagliato. Allora, premesso che gli ospedali tagliati non è stato chiuso neanche uno, ma anche i posti letto vengono stabiliti dal governo nazionale. Allora noi diciamo che, facendo confronto anche con altre realtà, la Germania per esempio, che hanno un numero di posti letto più alto rispetto a noi per abitante, credo che il ministero dovrebbe rivedere questi dati in modo tale che quando c'è un'emergenza di questo tipo si è costretto a rincorrere l'emergenza facendo acquisti all'ultimo momento e ovviamente forse dovendo pagare anche qualcosina in più.
Infatti, senta, so che non io cerco, ci provo di capire qualcosa in più, ma si sta ragionando molto anche sulla, non so come definirlo, sulla tracciabilità, sulla biosorveglianza, si sta studiando qualcosa anche di alternativo, ci può anticipare, assessore? So che anche in Veneto bolle qualcosa in pentola, posso dire così?
Ma noi siamo partiti con il nostro sistema fin da subito. Il nostro sistema prevede l'individuazione, il monitoraggio e il tracciamento dei positivi e dei loro contatti. Questo viene fatto con dati sensibili, ovviamente, gestiti solo ed esclusivamente dalla sanità, come qualsiasi altro dato sanitario sensibile, quindi con la massima tutela della privacy. Non potevamo fare altrimenti perché c'era un problema di norma statale, non è che
certo.
Si può fare una cosa che vada contro la privacy, e quindi abbiamo fatto questo. Dopodiché abbiamo proposto anche a Roma delle soluzioni che ci sembrano interessanti, noi siamo pronti, però c'è un problema di normative, quindi dipende un po' da quello che farà Roma. Io in questo momento noi abbiamo diverse soluzioni individuate, però in questo momento non è che posso anticipare o dire no, certo. lo dico perché quando il presidente ha detto mezza parola su questa questione si è scatenato il mondo, ecco, ci vogliono monitorare, ci vogliono tracciare, il Grande Fratello. Non è così. Il sistema che ha spiegato il presidente, per esempio, diceva che rimane sul cellulare di una persona non i posti in cui è andato, ma l'elenco dei numeri di telefono, non nomi, numeri di telefono con cui quella persona è stata a contatto nell'ultimo periodo, ok? E questo serve per contattarli e dirgli, mandandogli un messaggio, e dire: guarda, se questa persona viene individuata come positiva, a tutti i suoi contatti arriva il messaggio e gli dice: guarda, che negli ultimi 15 giorni hai avuto un contatto con un positivo, vai a farti il tampone. Cioè, questo dice, ma non è che ti dice: tizio, ho visto Caio il giorno X al distributore Y, cioè non è così. Sì. Però ovviamente quando spieghi le cose c'è sempre il complottista di turno che poi dopo alimenta visioni un po' particolari. Comunque, adesso vediamo cosa succederà. In ogni caso, noi già con il nostro sistema individuiamo immediatamente sul nascere presenze di nuovi focolai. Per esempio, voi avete visto che ci sono stati, mi pare, 33 casi positivi in più rispetto a ieri, 25 nello stesso posto, e quello ovviamente è una situazione in cui abbiamo individuato immediatamente un potenziale focolaio isolato, bloccato sul nascere. Così funziona il nostro sistema.
Questo è importantissimo, chiaramente, anche perché altrimenti, insomma, è chiaro che non poteva essere, ci sarebbero state categorie, io e lei forse rientreremo anche in quelle, giornalisti, politici, magistrati, che no, è chiaro che non si sarebbero potuti trovare di fronte a, come dire, ad una radiocronaca degli incontri giornalieri, no, assessore? Credo che sia abbastanza normale questo. Benissimo, allora io chiuderei con il nostro consueto argomento fuori tema, nel senso che ci allontaniamo un attimo dall'emergenza virus, ma andiamo a vedere il resto del mondo, di quello che capita in questo periodo, anche naturalmente nell'attività del vostro assessorato e di quello che si sta mettendo in azione anche post vaia, perché c'è questo cantiere che è molto interessante, assessore, anche perché ha delle implicazioni per associazioni che hanno a che vedere con il turismo, con l'impiantistica, e mi riferisco al torrente Padola. Quindi il cantiere, diciamo, in località Moie, giusto, nel comune di Comelico Superiore, ce ne può parlare un attimo?
Ma è uno dei cantieri post-vaia. In questo caso c'era stato un problema relativo alle difese spondali, soprattutto nel punto di confluenza, e anche ovviamente un sovralluvionamento che ha necessitato prima di tutto l'esportazione del materiale che si era depositato, e poi dopo il consolidamento con massi ciclopici per oltre 400 metri, soprattutto nella zona di confluenza, che garantisce una sicurezza aggiuntiva a quell'area. Faccio presente che l'asportazione del materiale che noi stiamo facendo, perché qualcuno dice, io so la frase bellunese, e doveva farlo prima.
Sì, vabbè.
Noi, no, ma spiego perché. Lo stiamo facendo perché dopo vaia c'è uno stato di emergenza che dura ancora, e che consente di andare in deroga sulle leggi ambientali, e allora possiamo prendere quel materiale e spostarlo. Altrimenti quel materiale, l'unico posto in cui possiamo metterlo è in discarica. Quindi voi immaginate quanto sarebbe costato, con che difficoltà, con che vincoli, bisogna trovare la discarica, eccetera eccetera, milioni e milioni di metri cubi di materiale. E purtroppo questo è il paese delle complicazioni a fare semplici.
Però insomma, diciamo, il cantiere va avanti, lo abbiamo preso ad esempio anche perché c'è anche tutta la partita in questa emergenza dell'impiantistica, ci riferiamo agli impianti di risalita che oltretutto, se non sbaglio, rientrando nel settore trasporti, non dovrebbero aver usufruito neppure della cassa integrazione, mi corregga se non è così, ma c'è decisamente un po' di preoccupazione anche in quell'ambito, quindi qui entriamo proprio anche in quel terreno in un certo senso.
Sì, è una delle anomalie senza ombra di dubbio, no? Perché poi entrano nel settore dei trasporti, ma ricordiamo che sono stati chiusi tutti gli impianti,
certo.
Sono stati riaperti quelli non nei compressori sciistici, quindi insomma poco, e quindi è un'anomalia sicura. poi se facciamo i conti anche lì con le difficoltà degli ambientalisti o dei burocrati romani nel realizzare collegamenti che invece potrebbero mantenere in vita i montanari in montagna e di conseguenza garantire la tutela e la conservazione della montagna, qualcosa certamente sì, le mani nei capelli per non dire altro. Anche sul collegamento del Comelico, visto che stavamo parlando di Padova, noi ci siamo mossi, abbiamo fatto ricorso alla Corte Costituzionale, abbiamo fatto ricorso al TAR insieme anche ai sindaci, però cioè, siamo veramente, come dire, in una situazione paradossale, ecco, paradossale direi.
Benissimo, senta Assessore, oggi veramente abbiamo moltissimi messaggi, io credo anche dallo streaming o dalla nostra diretta Facebook, perché ci arriva anche addirittura da Venezia una segnalazione dai balconi di Campo Santa Margherita, poi qualcosa sulle mascherine, io non posso tenerla qui troppo, però c'è quest'ultima domanda, mi permette, forse questa è una domanda a carattere politico direi. Merkel, beh, le ho chiesto, ma non ho, mi sono data una risposta da sola, abbiamo tempo per un'ultima domanda?
Sì, sì.
Vado. Merkel, Macron e i 100 miliardi di aiuti per l'Italia, fondo perduto, quattro paesi contrari, uno è l'Austria, cosa ne pensa?
Ma non lo so, non lo so, domani pomeriggio ho l'incontro con, che facciamo sempre ogni 10 giorni, una settimana, con la Carinzia,
cioè.
E vorrei capirne qualcosa in più, nel senso che abbiamo visto anche quel post, quel sito internet che girava,
certo,
la settimana scorsa con l'Austria, no? C'è la cartina dell'Austria e le frecce verdi nel caso in cui gli stati secondo l'Austria erano buoni e ci si poteva andare, e cattivi con la freccia rossa, l'Italia le frecce rosse e la Germania le frecce verdi, dall'altro dei suoi 180.000 casi positivi, quindi
voglio dire,
c'è qualcosa che non mi torna. Io mi auguro, spero che in Italia ci sia, almeno sulla carta c'è, un ministro degli esteri che prenda in mano la situazione, perché potrebbe essere un'ulteriore catastrofe quella del mancato arrivo dei turisti o dei mancati aiuti, che va a sommarsi a quella del coronavirus. Non la possiamo accettare.
Infatti. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Io mi scuso anche con questo nostro ascoltatore che ci segnalava appunto dai balconi di Campo Santa Margherita a Venezia, però magari riprendiamo domani. Assessore, io la ringrazio per il momento. Come sempre le auguro buona serata, buon lavoro e appuntamento a domani con i nostri ascoltatori.
Grazie, buona serata a tutti, grazie.
Grazie all'assessore Gianpaolo Bottaccini. Mi scuso veramente con gli amici ai quali non siamo riusciti a dare una risposta questa sera, ma domani ripartiamo da qui alle 18 con Andrea Chicca, ci sarà la diretta dall'unità di crisi della centrale appunto operativa della Protezione Civile a Marghera. Noi ci risentiamo tra 40 minuti, il nostro giornale radio con le notizie più importanti dalla provincia di Belluno, dal resto della regione. Buona serata.